Sono le 11 e 2 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Benvenute e benvenuti a Pubblica Radio Popolare. Venerdì scorso il quotidiano britannico Financial Times, il quotidiano a diffusione globale che è l'espressione del mondo finanziario internazionale, ha ospitato nella pagina delle lettere un appello di un gruppo di economisti in cui si indicano alcune, virgolette, condizioni economiche per la pace. E questo è un po' anche il titolo della lettera. Il conflitto in Ucraina e le crescenti tensioni in Estremo e Medio Oriente possono essere pienamente compresi solo alla luce, dice un brano di questa lettera, delle gravi contraddizioni economiche che segnano un po' quest'epoca di regressione dalla globalizzazione, aggiungo io. Quali sono queste gravi contraddizioni economiche? Da che cosa sono determinate e perché queste contraddizioni economiche creano, come dicono gli autori di questa lettera, condizioni favorevoli a nuovi scontri militari? E poi, in che modo queste contraddizioni economiche possono essere ricomposte e superate? E qui cito ancora un brano della lettera, per avviare un realistico processo di pacificazione. Allora, queste sono alcune delle domande che girerò questa mattina al mio ospite Emiliano Brancaccio, economista. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
E alla mia ospite Marcella Corsi, economista. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Brancaccio insegna all'Università del Sannio, Corsi insegna all'Università La Sapienza di Roma. I primi firmatari, promotori, non saprei bene come dire, sono di questa lettera, sono Emiliano Brancaccio e l'economista britannico Robert Skidelsky, che oltre ad essere un famoso economista britannico fa parte della Camera dei Lord ed è, ma mi correggetemi Corsi e Brancaccio se sbaglio, è l'autore forse della più monumentale biografia di John Maynard Keynes, il più influente economista del Novecento. È così?
Sì.
Sì, perfetto. Allora, adesso io vorrei cominciare da Brancaccio per vedere un po' quella che è la premessa, l'introduzione di questa vostra lettera nella quale vi chiedete, diciamo così, in attesa di dare una risposta, perché la guerra in Ucraina sta continuando. Sappiamo che i prossimi sono i giorni in cui quel conflitto sarà arrivato, quell'invasione sarà arrivata ai suoi 12 mesi, perché la guerra continua, perché le tensioni in qualche modo aumentano a livello globale. E subito Brancaccio Corsi, la risposta che si dà in quella lettera è: noi respingiamo la tesi di uno scontro di civiltà, cioè non è quello il fuoco centrale dell'analisi e delle ragioni che voi vedete di fondo in questa guerra, ma ben altro, appunto, quelle contraddizioni del sistema economico a cui facevo cenno poco fa, Brancaccio. Perché il no allo scontro di civiltà lo possiamo immaginare, ma le chiedo di esplicitarcelo, e perché la ricerca di altre ragioni.
Ma guardi, la storia ci insegna un fatto che viene spesso dimenticato, e cioè che le guerre e poi le successive trattative per la pace vedono le questioni territoriali sempre al centro dell'attenzione, ma in realtà ci sono sempre temi e questioni economiche che diventano poi decisivi per avviare un percorso di pace, e noi riteniamo che sia questo anche il caso. Il problema da cui partiamo è questa eredità, come dire, scomoda, che ci viene dall'epoca gloriosa della globalizzazione capitalistica, una eredità che è fatta sostanzialmente di un grande squilibrio tra, la metto semplicemente, tra creditori e debitori, con gli Stati Uniti e vari altri paesi occidentali in una posizione di debito verso l'estero piuttosto significativa, e la Cina e altri paesi orientali, in piccola parte anche la Russia, in una posizione di ampio credito verso l'estero.
La fermo qui, Brancaccio, perché questo è un punto decisivo da cui parte tutto il ragionamento, e adesso le chiederò tra un attimo qual è l'origine dello squilibrio, ma voglio passare un momento a Marcella Corsi, perché c'è una questione, anche questa importante, credo che non sia per nulla casuale, no? L'assonanza di quel titolo della vostra lettera a Marcella Corsi, le condizioni economiche per la pace, che richiama un titolo famoso del passato, di un secolo fa, quello scritto di Keynes dopo la prima guerra mondiale, il pamphlet dei pamphlet, potremmo dire dal punto di vista economico, che Keynes intitolò Le conseguenze economiche della pace, scritto nel 19, quando la prima guerra mondiale si era ormai conclusa, ma non era solo metaforico, i fumi di quella guerra erano ancora tutti quanti vivi. E allora quest'uomo, studioso economista, rappresentante del governo britannico al tavolo delle trattative, a un certo punto scrive questo pamphlet per dire che cosa? Per ammonire, per appunto lanciare un monito per il futuro su che cosa, professoressa Corsi?
Una riflessione profonda quella che lancia Keynes in quello scritto, ma anche in scritti immediatamente successivi, come questa bellissima lettera ai nostri nipoti, che io ancora faccio leggere ai miei studenti e alle mie studentesse, immaginando un futuro per lui a 100 anni e per noi ovviamente il presente. La questione fondamentale, oltre a quello che ha già accennato il collega Brancaccio, riguarda, potremmo girare il tutto in un senso inverso, cioè l'economia della guerra. Come giustamente è stato sottolineato, le guerre sono sempre dei fenomeni economici, si integrano spessissimo con le crisi economiche di cui i grandi economisti del passato, in primis proprio Carlo Marx, hanno teorizzato. Quindi le guerre sono spesso delle risposte a delle crisi, e noi ovviamente in questo momento stiamo vivendo quella che potremmo definire una policrisi, ma era la stessa identica cosa ovviamente quando scriveva Keynes in quel bellissimo scritto che lei ha richiamato. Quindi le guerre sono dei grandi fatti economici, rispondono a delle esigenze economiche, ma ovviamente queste esigenze economiche sono spesso e volentieri esigenze dei pochi che ovviamente possono sostenere le guerre e possono, diciamocelo chiaramente, anche arricchirsi dalle guerre. Quindi il nostro ragionamento, sebbene in forma breve, indirizzata fra l'altro a un quotidiano di ampia lettura, soprattutto nell'ambito finanziario, è attenzione a non essere troppo ingordi, attenzione a non voler riequilibrare assetti economici del passato a favore di pochi e con i danni di molti, ovviamente in primis delle popolazioni ucraine, ma non soltanto, perché di questa guerra stiamo pagando lo scotto un po' tutti e tutte, che ovviamente è il senso anche della scrittura di Keynes, cioè in realtà invece di fare le guerre facciamo la pace, rendiamoci conto di quanto vantaggiosa può essere la pace. D'altra parte l'Unione Europea è nata su queste basi, quindi noi ne siamo direttamente portatori e portatrici di questo messaggio. Spero di aver risposto alla domanda.
Certo. Allora torno da Emiliano Brancaccio. Lei stava raccontandoci un po' il filo del ragionamento di questo appello, questa lettera appella pubblicata, come dicevo, dal Financial Times, ma non solo, anche il Sole 24 Ore nei giorni scorsi l'ha pubblicata integralmente, credo anche il quotidiano francese Le Monde. Lei diceva il punto di partenza del ragionamento è quello di una eredità che riceviamo dall'economia del mondo globale, la globalizzazione che voi definite deregolamentata. C'è questo squilibrio tra i debitori di questa partita della globalizzazione e i creditori. Da un lato debitori Stati Uniti, Regno Unito e un pezzo rilevante dell'Occidente, dall'altro da uscire creditori nel contesto della globalizzazione sono aree e paesi come la Cina, in parte anche la Russia, voi dite, e alcuni paesi orientali. Professor Brancaccio, Questo è lo squilibrio da cui parte la vostra analisi. Che cosa lo ha determinato? Qual è l'origine di questo squilibrio prima di fare un passo avanti in quella lettera?
Ma lo squilibrio, insomma, è originato dal fatto che gli Stati Uniti si erano fatti, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, si erano fatti propugnatori di una, diciamo, riformulazione dell'ordine economico mondiale fondato sull'apertura, sulla libertà finanziaria, sulla libertà di movimento dei capitali e delle merci. Ritenevano gli americani e i loro alleati di poter governare, diciamo, agevolmente questo tipo di processo. In realtà poi si sono ritrovati, come dire, con una crescita molto significativa del debito verso l'estero. Fino a quando i cinesi, detentori del credito, hanno semplicemente riequilibrato la situazione prestando denaro molto a buon mercato, cioè molto a basso rendimento, agli americani e agli occidentali, senza pretendere altro, la situazione è stata abbastanza tranquilla. Quando però i creditori orientali, Cina in primis, ma in parte anche altri, hanno cominciato a rivendicare la possibilità di effettuare anche acquisizioni di aziende, di tecnologie, di capacità produttive verso Occidente, il creditore che decide anche di comprare in Occidente, lì sono emerse le contraddizioni e lì in sostanza gli americani ed altri hanno elevato le cosiddette barriere del friendshoring, cioè barriere protezionistiche, commerciali e finanziarie che impediscono l'esportazione dei capitali orientali verso Occidente. Come spesso accade nel corso della storia, quando, diciamo, scatta una svolta dal libero scambismo deregolato e squilibrante al protezionismo, un protezionismo unilaterale e aggressivo, come spesso accade nella storia, queste svolte poi scatenano, diciamo, una serie di tensioni diplomatiche che possono sfociare nello scontro militare. Da lì si parte, secondo noi.
Questo, professoressa Corsi, è un momento di passaggio importante, no? Perché chiunque di noi ricorda come la globalizzazione neoliberista 20 anni fa, all'inizio del secolo, era stata celebrata, no? Come un pezzo importante di quello che allora negli anni 90 veniva chiamato il nuovo ordine mondiale. E lì in particolare l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio fu un po' l'evento che sancì questa svolta. Ora, quello che voi raccontate in quella lettera è che c'è una regressione, no? Rispetto a quell'apice raggiunto. Quanto fu importante allora, all'inizio degli anni 2000, appunto, quella svolta globalizzatrice, per quanto contestata e criticata, come sappiamo?
Era uno scenario completamente diverso da quello che poi si è andata realizzando nel corso degli anni 2000. La Cina di allora, adesso la sto facendo molto semplificata, era ancora un paese che in qualche modo copiava l'Occidente, questo soprattutto rispetto al tipo di produzione che realizzava. Tutti ce la ricordiamo, no? La Cina come produttrice di piccoli artefatti, di piccoli manufatti che noi trovavamo nei mercatini piuttosto che nei nostri negozi di abbigliamento a buon mercato. Dopodiché la Cina è andata ben oltre quel tipo di modello, ha superato l'Occidente ad esempio in tutta la parte tecnologica, della componentistica, così come anche della logistica, ed è a quel punto che ha cominciato a fare paura. Basta ricordarci quello che è successo durante la pandemia, quando a causa delle chiusure dei mercati cinesi gran parte delle nostre industrie manifatturiere ormai evolute tecnologicamente, parlo di una per tutte, quella dell'auto, non riuscivano più a produrre perché gli mancavano componenti tecnologici provenienti dalla Cina, ma questo valeva anche per i nostri cellulari o quant'altro, ovviamente per la produzione di PC, inclusi quelli statunitensi, e cito per uno anche la Apple. Quindi è questo che ha creato lo spavento, perché oramai, al di là della situazione creditori-debitori sul piano dei grandi flussi internazionali monetari e finanziari, c'è una vera dipendenza per certi versi dalla produzione industriale e tecnologica cinese. Tutto questo a fronte invece di grandi crisi produttive avvenute nella parte occidentale, quella che potremmo definire oramai il vecchio mondo, di cui noi ovviamente ovviamente facciamo parte, e che ha fatto fatica a trovare quella capacità di innovare che poteva invece portarla in qualche modo a competere in questi mercati globali con l'asse orientale. Insomma, per dirla molto rapidamente, il baricentro della produzione, della nuova produzione, incluso adesso tutto quello che avviene sul lato dell'intelligenza artificiale, si è spostato verso l'Oriente, non soltanto per la Cina, ma ovviamente per la Corea, ancora amica ovviamente l'Occidente, per quello che ancora è rimasto in Giappone, per tutto ciò che avviene nel subcontinente asiatico, sia dal lato del continente indiano, sia dal punto di vista delle altre realtà emergenti nel sud dell'Asia. Quindi questo spostamento del baricentro è quello che ha creato davvero preoccupazione, soprattutto negli Stati Uniti. Prima si è tentato con il TTIP, quindi con questo grande accordo che doveva rinsaldare commercialmente le relazioni fra Stati Uniti ed Europa. Il TTIP, come sappiamo, è ancora in fase di discussione, con grandi avversioni anche all'interno dei nostri paesi, e una guerra potrebbe essere ancora una volta una soluzione, come Keynes o come altri prima di lui o dopo di lui, incluso Pigou, ci ha insegnato.
E dopo, appunto, su questa parte della storia ritornerò da lei, professoressa Corsi, appunto ancora per accentuare quell'elemento che già ci anticipava prima. Emiliano Brancaccio, ritorniamo quindi al punto del ragionamento che c'è dentro questa vostra lettera. Siamo al telefono con Emiliano Brancaccio, economista dell'Università del Sannio, e Marcella Corsi, economista alla Università La Sapienza di Roma. Lo squilibrio tra debitori e creditori, la tendenza ad un neoprotezionismo che avviene dalla parte dei debitori e quindi degli Stati Uniti, questa chiusura protezionistica che è una misura che incentiva in qualche modo, fa aumentare le tensioni a livello internazionale e crea, voi dite nella lettera, le condizioni più favorevoli a nuovi scontri militari. E qui c'è un punto di passaggio del vostro ragionamento in cui, a questo punto, se questo è il contesto, se queste sono alcune delle ragioni di fondo che stanno dietro il conflitto in Ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina e anche le tensioni che ci sono nell'estremo e nel Medio Oriente, allora qui c'è la vostra, diciamo così, proposta di avviare un processo di pacificazione. In che modo, vedete, ci vuole una nuova iniziativa di politica economica internazionale? Brancaccio, che cosa significa? E poi chiedo appunto un commento anche a Corsi. Prego.
Ma per farla molto breve, diciamo che, per far capire anche agli ascoltatori, diciamo che gli Stati Uniti e l'Unione Europea possono inviare armi all'infinito per quanto riguarda la guerra in corso, ma se vogliono davvero inaugurare un percorso di pace coinvolgendo i grandi attori internazionali, la Cina in primis, dovrebbero forse mettere sul piatto, diciamo, della trattativa diplomatica la questione del friendshoring, cioè di questo protezionismo unilaterale molto aggressivo che hanno inaugurato diversi anni fa, prima dello scoppio della guerra in Ucraina. E dovrebbero forse, come dire, rendersi disponibili, così come i cinesi anche dovrebbero fare, a superare diciamo delle posizioni estremistiche, gli uni con questo protezionismo aggressivo, gli altri con una retorica liberoscambista che è anche un po' paradossale, perché un paese guidato da un partito comunista che promuove oggigiorno il libero scambio è un po' paradossale, e dovrebbero venirsi incontro su una forma sostanzialmente di regolazione degli scambi internazionali e dei movimenti, diciamo, ad essi connessi, una forma di regolazione che si ispira, tra le altre cose, che potrebbe ispirarsi tra le altre cose, a quelle che furono le iniziative di John Maynard Keynes alla vigilia degli accordi di Bretton Woods. Una forma di regolazione pacifica e politica degli squilibri economici e finanziari internazionali. Si parte da lì per creare i presupposti di un percorso di pacificazione. Senza discutere di questi elementi di ordine economico, noi temiamo che il rischio sia quello, appunto, di insistere poi con le iniziative militari e con i rapporti di forza bruta dettati dal confronto
bellico. Questa è la nostra paura.
In questo scenario che voi tracciate ci sono gli Stati Uniti, i loro alleati, c'è la Cina, il ruolo della Russia, che poi è l'effettivo, diciamo così, l'effettiva causa del conflitto che si è aperto in Ucraina, l'invasore appunto di quel territorio, non rientra come ruolo primario oppure che parte gioca in questa doppia rinuncia che voi chiedete, no, agli Stati Uniti e agli alleati americani da un lato di rinunciare a questo protezionismo aggressivo, come diceva lei, e dall'altro alla Cina anche lì di abbandonare l'adesione al libero scambismo estremo che ha generato quei disequilibri, no, tra le cause dell'aumento della tensione internazionale. La Russia dove sta in questo scenario?
La Russia è un creditore netto verso il resto del mondo. Ovviamente la Russia ha degli interessi geopolitici, geostrategici, anche di sicurezza, diciamo, specifici nel caso della guerra in Ucraina, interessi che, diciamo, esulano anche, o come dire, sono anche complementari a questi che noi stiamo menzionando. Però non è un caso che il ministro degli esteri Lavrov, che tra l'altro è considerato, come dire, meno falco di altri, insista sul fatto che la guerra in Ucraina sia una sfida per un nuovo ordine economico mondiale. Vedete come i grandi attori sulla scena e i loro rappresentanti, parlo anche del ministro degli esteri cinese, interpretano questo conflitto come una, diciamo, e come l'esplosione di una contraddizione di un sistema voluto dagli Stati Uniti e che secondo loro deve essere mutato, deve essere modificato. La guerra in Ucraina, che sembra una questione tutta territoriale, tutta di conquista di uno spazio territoriale, in realtà vedete poi che riecheggia e che richiama delle questioni molto più grandi, appunto gli squilibri economici e il modo di risolverli a livello internazionale. Pure la Russia da questo punto di vista è coinvolta.
Allora, sono le 11:24 minuti, ci restano ancora un paio di minuti per concludere la trasmissione e vorrei che fosse la professoressa Corsi a chiudere questo ragionamento riprendendo. Lei prima citava un nome che probabilmente alla maggior parte di noi suona strano, l'economista Arthur Pigou, e ci faceva riferimento a lui come questione importante che l'economista britannico negli anni 20-30 del secolo scorso poneva sul tema proprio del rapporto tra l'economia politica e la guerra, professoressa Corsi.
Sì, in pochissimo tempo Pigou in qualche modo può essere considerato il grande alter ego di Keynes in quegli anni, lui conservatore, Keynes invece liberale, quindi in qualche modo lui parla e parla in questa bellissima relazione fatta alla Royal Economic Society, parla dell'economia della guerra in modo esplicito e lo fa ovviamente forte del suo ruolo di conservatore, con un cinismo, devo dire, raro per chi legge di economia. Quello che fa Pigou è ragionare tra le due guerre mondiali su quelli che sono le situazioni di indebitamento dovute alla prima guerra e in qualche modo noi abbiamo appena sperimentato una forma di indebitamento gravissima dovuta alla risposta alla pandemia, quindi non è un caso che il conflitto ucraino sia nato dopo la pandemia, su questo dovremmo riflettere a lungo. Gli stati sono fortemente indebitati per far fronte ai bisogni dei cittadini. Era un atto dovuto, non è stato un atto di generosità, ma questo ha creato situazioni di indebitamento per certi versi insostenibili, in primis negli Stati Uniti. Ecco, Pigou in quello scritto che invito tutti e tutte a leggere ci dice molto brutalmente, quando c'è una situazione di indebitamento i soldi dovrebbero metterli i ricchi, ovviamente, ma i ricchi non amano pagare le tasse, se dovessero fare soltanto elargizioni benefiche questo potrebbe essere preso come un'offesa dai più poveri e potrebbe scatenare delle rivoluzioni. Allora, quando è che i ricchi sono inevitabilmente costretti a donare? Ma quando ovviamente c'è una guerra da sostenere. Ecco, su questo io invito sempre studenti e studentesse a riflettere e mi piace farlo anche oggi qui insieme a voi.
L'economia politica della guerra, questo è il titolo, professoressa Corsi, giusto?
Sì, esattamente, sì. L'economia politica della guerra, una relazione fatta da Pigou in un contesto amico per lui, che era appunto la Royal Economic Society di quell'epoca.
E allora io ringrazio entrambi, ringrazio Marcella Corsi, economista all'Università La Sapienza di Roma, tra l'altro ha appena pubblicato con il suo collega economista Alessandro Roncaglia i nuovi lineamenti di economia politica. Grazie e buona giornata, professoressa.
Grazie mille, alla prossima.
E ringrazio anche Emiliano Brancaccio, economista all'Università del Sannio, autore insieme a Raffaele Giammetti e Stefano Lucarelli di La guerra capitalista, competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista, Mimesis edizione. Abbiamo parlato nelle settimane scorse di questo libro e alcune delle considerazioni che si fanno nella lettera con cui abbiamo aperto la trasmissione oggi sono anche contenute e sviluppate in maniera più ampia all'interno di questo volume. Buona giornata anche a lei, professor Brancaccio.
Buona giornata a tutti e a tutti, grazie.
Il tutto era cominciato, come dicevo, con l'analisi di questa lettera appello firmata da molti economisti. La trovate online a partire dal sito del Sole 24 Ore, anche su quello del Financial Times, ma forse lì ci sono i cosiddetti muri e ostacoli di pagamento di quelle pagine. In ogni caso c'è un sito, ha un titolo in inglese non molto complicato, ma ve lo dico in ogni caso: Economic Conditions for Peace.wordpress.com, ed è un sito dedicato proprio a questo appello. Oltre al testo c'è l'elenco dei firmatari. Direi che è proprio tutto. 11:29 minuti, la linea adesso passa a Calt, Ira Rubini. Noi ci sentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.